Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio. Eccoci qui con un nuovo appuntamento con Palla in tribuna. E intanto ci sono già tantissimi messaggi che stanno arrivando al 333-9200-170. E come sempre mi fa molto piacere, siamo nel mezzo del cammin settimanale verso la partita di sabato contro la Ternana al Tardini. L'anno sta finendo, ma ci sono ancora due partite, 6 punti in palio e insomma diventa importante contro una Ternana che sicuramente in questa fase del campionato non sta facendo male, si sta risollevando da una partenza terribile e quindi insomma il Parma è già avvertito di per sé dopo una settimana un po' strana in cui si è parlato tanto dell'arbitraggio di Cosenza, ma insomma per preparare la partita con la Ternana serve davvero a poco. Ho un po' di messaggi, anche uno curioso che al quale parzialmente riesco a rispondere, anche perché non è un tema del quale si parla un po' di tempo e sul quale sono uscite tante notizie. Tra poco ve lo dico. Intanto questo è il primo messaggio, credo che sia Vittorio che ci scrive, guarda, un messaggio firmato precedentemente: Tutino lo aspetto con ansia al Tardini, ci scrive, ed è relativo, insomma l'abbiamo visto come applaudiva, tra l'altro è un comportamento anche antisportivo, secondo me poteva essere sanzionato, come applaudiva l'espulsione di Aino, insomma quanto abbia parlato, chiacchierato, così insomma. E altro messaggio è quello di Lorenzo: non so quale incidenza abbia in carretteria, ma essere campione d'inverno non sarebbe male. Contro la Ternana speriamo a fine gara di non parlare dell'abito, ma di una bella prestazione del Parma. Buone feste da Lorenzo. Poi in tanti immagino aggiorneranno anche i messaggi a oggi. Questo invece è un lungo messaggio di Luigi che si scusa anticipatamente, dice: a volte scrivo 10, lui scrive altre cose, vabbè, io provo a leggerlo a braccio, facciamo così. Così se ci sono degli errori me li prendo anch'io. Allora, questo è un messaggio che riguarda il Parma, naturalmente. Lui dice che Koulibaly può sostituire Steves, sottolineava. Non lo so, secondo me davanti alla difesa così. Il Koulibaly, secondo me, del Palermo potrebbe far, però vabbè, diverso. Non credo che il Palermo regali un giocatore a una sua concorrente. Allora, ci chiede un ascoltatore che non si firma: si sa quanto ha incassato il Bari dalla vendita di Khedira al Napoli? Metà spetterebbe al Parma. È vero, questi erano gli accordi. E l'unica informazione in queste settimane che ho trovato è che si parla di una cifra vicina ai 10 milioni. Mi sembra tanto, soprattutto perché sono due club all'interno della stessa galassia, no? La famiglia De Laurentiis. Quindi mi sembra tanto come cifra. Per il Parma non sarebbe male la metà. Però, come spesso accade, quando sono degli affari, delle sessioni, i club non ufficializzano mai la cifra per le quali i giocatori sono stati venduti o ceduti o viceversa. Questo è un messaggio, questo è Roberto: il più grosso errore sarebbe farci condizionare da questi errori arbitrali, dobbiamo essere più forti di questi episodi, anche se si vedono cose imbarazzanti, il campionato è ancora lungo, pensiamo sempre alla prossima, sempre forza Parma. Questo è Roberto. Allora, colgo l'occasione per entrare in argomento. Noi ci ascoltiamo il servizio del TG Sport di Alberto Dalla Tana.
Chiudere al meglio l'anno solare, che coincide anche con la fine del girone d'andata, per passare la sosta da campione d'inverno e dare, contro Ternana e Brescia, un altro chiaro segnale al campionato, mettendo alle spalle un periodo così, fra errori commessi e altri subiti, periodo che dopo l'ultima sosta, dal 25 novembre a oggi, non ha mai visto il Parma sconfitto, ma comunque vincente una sola volta su 4 partite disputate, in quella contro lo Spezia. La buona notizia è che anche le inseguitrici hanno frenato un po', meglio comunque non fare l'abitudine a dover tendere l'orecchio verso i risultati altrui. Il Parma, come hanno convenuto in questi mesi tutti gli addetti ai lavori, ha il pieno potenziale per centrare il bersaglio prefissato. Il destino dei crociati è nelle mani della stessa squadra di Pecchia, squadra che a Collecchio deve cercare di concentrarsi solo sulla Ternana, lasciando fuori dallo spogliatoio le polemiche riguardanti il discutibile arbitraggio di Cosenza. La partita del San Vito Marulla ha infatti dato anche indicazioni e conferme positive, dalla reazione di carattere della squadra per tutta la partita in 10 contro 11 alle prestazioni di diversi singoli come ad esempio Koulibaly, uno di quelli che dalla primavera dell'anno scorso stanno compiendo un percorso di crescita costante. Ma sta crescendo anche la Ternana nel miglior momento della sua stagione, reduce da 3 vittorie consecutive prima delle quali erano arrivati 2 pareggi. Un ruolino di marcia dunque migliore anche della capolista. La squadra allenata dall'ex Roberto Breda non è da sottovalutare, anche se avrà fra gli squalificati uno dei suoi uomini più in forma, Gregorio Luperini, decisivo a Lecco. E poi gli Umbri hanno vinto 3 delle ultime 4 partite giocate contro il Parma. La buona notizia è che Anthony Partipilo, spesso decisivo in passato, stavolta gioca con la maglia crociata.
Palla in tribuna.
Bello questo spunto di Alberto, visto che Partipilo negli ultimi anni ha dato da fare e non poco alla squadra crociata. Daniele da Medesano ci scrive: in questo ultimo scorcio di campionato è vero che è mancata la brillantezza di un tempo, ma l'importante è essere ancora lì in testa. Prima o poi la squadra ritroverà la via maestra del bel gioco e speriamo di finire il girone d'andata con il titolo, seppur platonico, di campioni d'inverno, ma sempre ben accetto. È vero, sì. No. Poi anche le statistiche a volte aiutano su questo fronte. Adesso magari in tempo reale vediamo chi negli ultimi anni è stato campione d'inverno. Intanto credo sia già collegato con noi il nostro primo ospite, che ringrazio per essere sempre a nostra disposizione, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, ciao a tutti. Mi scuso in anticipo delle condizioni della mia voce, anche della possibile tosse che può... Insomma, sono un po' costipato, quindi chiedo scusa fin da ora. Meno male che attraverso la radio non sono contagioso.
Senti, allora vorrei chiedertelo, facciamo così, però visto che tra i nostri ascoltatori anche ci sono degli appassionati, così facciamo arrabbiare un po' Simonetta, alla fine della telefonata ti chiedo i tuoi dischi dell'anno, tanto che ci sono, così è un tema sulla quale la stuzzichiamo. Però prima parliamo del Parma, dai.
Sì, dai.
Allora, già in due oggi ci hanno scritto titolo platonico, ma non dispiacerebbe essere campione d'inverno. Che valore dai a questa situazione?
Ma per una squadra, per il Parma di quest'anno, per come ha gestito, per come ha condotto il girone d'andata, non chiudere il girone d'andata in testa e quindi fare la sosta invernale non più primi in classifica potrebbe avere un piccolo contraccolpo psicologico, perché un conto è perdi il primato e lo riconquisti la settimana dopo, invece perdi il primato e per due settimane, anche se non ci sono partite, è primo un altro. Insomma, non penso che sia anche molto dal punto di vista proprio mentale sapere che hai la responsabilità del primato da difendere anche una volta che si ritorna, una volta tornati in campo a gennaio. Quindi è vero che non conta nulla, però proprio perché sei stato in testa tutto il girone d'andata sarebbe veramente un peccato non esserlo ancora dopo Santo Stefano. Tra l'altro vorrebbe anche dire che il Parma potrebbe essere scavalcato da Venezia pareggiando due partite, però insomma non ci voglio neanche pensare a questa eventualità. Il Parma è chiudere il giorno d'andata al comando.
Allora, facciamo un piccolo excursus storico con i campioni d'inverno. Stagione 2020-21, primo in classifica a fine girone d'andata l'Empoli, andò in Serie A,
sul carrozza, sì.
38 punti, seguito dal Monza con 34 e la Salernitana con 34 alla pari. Sia la Salernitana che l'Empoli sono poi andate in Serie A. La Salernitana ha fatto un tragitto più complesso. Guardiamo l'anno successivo, proprio vado in tempo reale a raccontare, così poi ti chiedo un commento. Primo posto, ecco qui vedi la assolutamente ribaltata la classifica. Primo anno di Serie B per il Parma, stagione 21-22, alla 19esima, 38 punti per il Pisa, che non passò neanche, perse la finale playoff, 37 per il Brescia, che se non sbaglio non entrò o comunque partecipò solo al primo turno dei playoff. Quindi in questo caso molto meno attendibile il titolo di campione d'inverno. L'anno scorso,
appunto, solo il primo turno dei playoff.
L'anno scorso Frosinone 39, Genoa sì. 32, anche qui diventa molto attendibile.
Sì, per salte su un carrozza.
E questo insomma qualcosa vuol dire, anche le statistiche della Serie A sono ancora più marcate e lì conta solo chi arriva primo.
Sì, infatti, noi abbiamo tra virgolette il vantaggio di poter anche arrivare secondi, il primato non va difeso a tutti i costi, ormai l'abbiamo imparato che dobbiamo guardare il vantaggio che abbiamo sulla terza, però è comunque, ripeto, essere primi è bello, è bello essere primi, ti dà un minimo di ansia in più, però ti responsabilizza anche in più, insomma non dopo poi eventualmente puoi mollare, non puoi mollare mai, però puoi avere un calo se il vantaggio aumenta. Ricordiamo che il Frosinone l'anno scorso ha avuto delle cadute, non solo contro il Parma, soprattutto sì, il giorno di ritorno è stata abbastanza clamorosa la vittoria del Parma a Frosinone, ne ha perso anche qualcun'altra, però a quel punto hai un vantaggio magari di 8, 10, 12 punti sulla terza, cioè nessuno ti può mettere in croce. Ecco, arrivarci a quel vantaggio lì vorrebbe dire tanto, ecco, non voglio parlare correre troppo, però stare in testa è importante.
Ci scrive Fabrizio e allora il mantra della giornata è dimentichiamoci degli arbitri e lo condividiamo. Studiamo bene la fase di attacco della Ternana, sono insidiosi, ci vogliono difensori rapidi. Oltre a sottolineare questo, Fabrizio ci scrive, li abbiamo?
Ripetimi scusa la domanda, ero distrattissimo.
Allora, Fabrizio scrive dimentichiamoci degli arbitri, che è un po' il mantra della settimana, dopo insomma aveva fatto presente cosa non è andato a Cosenza e non solo, e aggiunge studiamo bene la fase d'attacco della Ternana, sono insidiosi, ci vogliono difensori rapidi, e chiede li abbiamo?
Sì, li abbiamo. Abbiamo difensori rapidi, abbiamo dei difensori svegli, abbiamo dei difensori che non sono dei supereroi. Quindi è evidente che continueremo ogni volta che il Parma subirà un gol a spaccare il cappello in quattro per trovare assolutamente un colpevole se non due. E le armi per contrastare la difesa della Ternana, il Parma ce le ha, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe solo che non ce le avesse. Vanno tenuti d'occhio perché comunque Raimondo è on fire, come si dice adesso, essendo un ragazzo molto giovane sta segnando a raffica, ha fatto due gol anche domenica, tra l'altro a Lecco perdevano 2-0, erano quindi forse nella stessa situazione in cui si è trovato il Parma, però non con l'uomo in meno, e nel secondo tempo l'hanno addirittura ribaltato e sono andati a vincere 3-2 su un campo dove il Parma ha perso. Questo può voler dire tanto per una squadra come la Ternana, che non ha particolari ambizioni quest'anno se non quella di una tranquilla salvezza. Venire da 3 vittorie consecutive, ecco, un pochino di fame in meno potrebbero anche averla. Buon per il Parma che tra gli squalificati c'è anche Luperini, che è piuttosto importante nel gioco della Ternana, perché praticamente per sostituire a Pattipilo ci sono dovuti mettere un po' in due, cioè l'eterno Falletti e Luperini. Quindi non averne uno di questi due, secondo me, oltre a togliere un cambio a una squadra che ha una panchina nettamente inferiore a quella del Parma, toglie anche un elemento che tra le linee, come si suol dire, può essere pericoloso. Quindi le armi per battere la Ternana certo che ce le abbiamo, però non dobbiamo mai dimenticarci che ne abbiamo perse 2-2 in casa con loro, e tutte e due le volte abbiamo subito 3 gol.
Eh sì, un avversario veramente che ha fatto tribolare il Parma in questi anni. Secondo te, al netto della squalifica di Eno, che ricordiamo, chi confermerà, chi potrebbe, è difficile indovinare, abbiamo già detto, ma anche questo diventa un mantra, è impossibile indovinare la formazione di Pecchia. Secondo te, facendo tesoro delle ultime uscite, con due partite da giocare, tra l'altro abbastanza ravvicinate, perché il Parma gioca sabato e poi rigioca praticamente subito a Brescia, quindi farà valutazioni.
Sì, le partite ravvicinate sono per tutti, quindi le valutazioni le faranno più o meno tutte le squadre. Il Parma è una delle squadre più avvantaggiate proprio per la profondità della rosa. Volendo rispondere ancora all'ascoltatore di prima, no? sulla difensori rapidi, certo, potrebbe avere senso confermare Koulibaly però a destra con la coppia centrale del Prato Circati e rimettere in campo Di Chiara a sinistra, che non era titolare a Cosenza. Io però sono un fan della difesa della coppia centrale stabile, quindi
sì,
io battezzerei Osorio Circati sempre e comunque, e quindi a destra magari partirei con Del Prato, perché ogni tanto Koulibaly è uno che è importante anche a partita in corso, a meno che di non voler confermare Koulibaly a sinistra, perché ha fatto molto bene a Cosenza, e però questo vorrebbe dire tenere ancora in panchina Di Chiara. qualcuno di loro poi magari salta o va in panchina nella partita di Brescia.
A sorpresa potremmo vedere Čolak, secondo te, o insomma inizia a accusare forse un ritardo rispetto agli altri per quanto riguarda la scaletta di Pecchia?
Potrebbe essergli data una chance, non mi stupirei che se partisse titolare Čolak, o questa o la prossima sicuramente dovrebbe avere un buon minutaggio, anche perché poi questo è un periodo anche di valutazioni. Ho letto indiscrezioni, un po' vari siti che dicono ma forse Begic, ma forse Zagaritis, e adesso che hai ritrovato uno Charpentier efficiente e si continua a vociferare di Puskas, ma tante cose io Čolak me lo tengo stretto, perché comunque i gol non si fanno mai per caso, e quando uno fa tre gol in tre spezzoni di partita non è mai un caso. È vero che da titolare non ha ancora inciso, questo bisogna dirlo, e per cui secondo me, visto anche il suo storico, perché adesso si dice così, non si dice più il suo passato, il suo vissuto, la sua carriera, si dice il suo storico, Čolak merita assolutamente un'altra chance, se non due o tre ancora, quindi sì, titolare ci può stare.
Allora, qui ci arrivano dei messaggi che riguardano l'arbitraggio. Allora, il nostro amico Luca ci spiega che l'AIA gli ha appena inviato la designazione arbitrale di sabato pomeriggio.
La manda prima a lui che
a Luca. Agli organi. Sì, molto prima che a noi, e ci comunica che la partita sarà arbitrata dal signor Dionisi dell'Aquila. E a stretto giro di posta c'è un messaggio. Arbitro di Cagliari-Parma, quanti santi in paradiso. Colombo, arbitro di Cagliari-Parma, arbitra Roma-Napoli, quanti santi in paradiso, ci sottolinea questo ascoltatore. Però noi rimaniamo sul Parma. Su Dionisi io non... A parte che io gli arbitri me li dimentico, li confondo così, non mi sembra che abbiamo dei passaggi passati...
No, io se devo citare due arbitri che... anch'io faccio fatica a ricordare i nomi degli arbitri, a meno che per l'appunto, come il caso di Colombo, è clamoroso, anche Chiffi sarà difficile da dimenticare.
Mettiamo anche insomma l'ultimo, Baroni.
Baroni, certo. Poi c'è sempre Abisso, che è un nome non certamente difficile da dimenticare. A me un arbitro che si chiama Prontera non era assolutamente dispiaciuto, e tutto sommato con Manganiello a Spezia abbiamo vinto, e il gol in fuorigioco è stato annullato grazie al VAR, e aveva condotto in porto abbastanza bene la partita. Quindi ecco, qualche arbitro, buon arbitro, l'arbitraggio di Prontera non mi era assolutamente dispiaciuto. Poi sì, io non sono mai stato un appassionato degli arbitri, ecco, ho sempre preferito evitare di parlarne, tranne nei casi in cui non se ne può fare a meno. Io però, se mi concedi una digressione, accennato a questo argomento subito nell'immediato dopo partita di Cosenza con Alberto Rugolotto, perché ovviamente l'espulsione di Heinaud al sesto minuto per doppia ammonizione aveva tenuto banco, perché aveva ovviamente condizionato la partita, e avevo fatto notare che è la terza volta in questo campionato, non è ancora finito il girone d'andata, che il Parma ha un espulso per doppia ammonizione, mentre c'è Koulibaly col Pisa, però in quel momento eravamo in 11 contro 10 perché il Pisa aveva perso le verbe per fallo da ultimo uomo, se ricordi, e con Lecco, Hernani, sì, tutti e due anche nel primo tempo come Aino. E mi viene da pensare che mentre altre squadre sono molto più scientifiche nello scegliere il momento e l'uomo con cui fare il fallo cosiddetto tattico, il fallo anche di intimidazione se vuoi, comunque spendere il giallo, sì, e poi chi ha preso il giallo si guarda bene dal fare altri falli, ecco, questa malizia, questa scientificità il Parma non ce l'ha. Cioè, sì, tu sei ammonito, chiaramente devi stare attento, però non sei ammonito per un fallo scientifico, sei ammonito per un'entrata un po' irruenta, come nel caso di Aino e nei casi di Hernani, e rischi di caderci ancora, mentre invece alle altre squadre succede raramente che un giocatore ammonito venga ammonito una seconda volta, a meno che poi dopo magari i minuti finali, le proteste,
certo.
nel farsi ammonire molte squadre sono molto più scientifiche. Se io entro su Bernabé e becco il giallo, io su Bernabé o
non
su
entro
giocatori
più.
Non entro più, ma il mio collega di reparto, appena potrà, se sarà necessario, lo farà. E così tu dici, gli ha ammonito mezza squadra. Sì, gli ha ammonito mezza squadra, ma l'hanno messo in conto. Nessuno è stato espulso.
Sì.
Mentre tu fai i falli con gli stessi giocatori.
Ah, ecco, ecco, ecco. Allora, ti saluta il nostro amico Luca, ci tiene tantissimo.
Grazie.
Ti fa gli auguri, ci vediamo ogni tanto. Vabbè, adesso entro nella privacy del Sadomiere. Con il nostro...
è un covo di tifosi, dai.
Poi c'è
questa salumeria drogheria.
C'è Cristian che ci scrive: mi dispiace contraddire il nostro amico Luca, ma sabato arbitrerà Byron Moreno. Ci scrive Cristian che la butta sul ridere. E in questo Ampo 60 non solo Partipillo è con noi, ma loro non hanno neanche più Palumbo. E due squalificati. Sabato vedremo il Parma determinato con un solo obiettivo, la vittoria, a prescindere da arbitri, gol ed errori. I crociati sono arrabbiati con la voglia di riscatto, ci scrive Ampo 60. Abbiamo anche gli auguri del nostro amico Vito, Forza Magico Parma, che fa gli auguri a tutti noi, tutti gli ascoltatori. Abbiamo iniziato, siamo già entrati nel clima natalizio. Arriva una domanda per Francesco: la Ternana è la terza peggior difesa, ma ha un attacco che segna. Avversario pericoloso, viste le ultime gare della Ternana al Tardini. Sarebbe così impensabile spostare Koulibaly a sinistra e mettere Del Prato a destra con Osorio e Cercati centrali? Un pochino te ne sei già occupato. Secondo me non è una brutta linea difensiva questa.
È la difesa che farei io, ma perché io sarei per confermare la coppia centrale. Quindi
sì.
Del Prato a destra e Koulibaly a sinistra, con ovviamente la garanzia. Non che ce ne sia bisogno, perché i giocatori fanno quello che dice gli allenatori, però con la garanzia che poi dichiara parte titolare a Brescia, perché sennò
la seconda panchina
consecutiva per un giocatore che non sta facendo assolutamente male potrebbe avere anche poco senso. Però io preferisco Del Prato a destra, anche se capisco che Koulibaly, il vantaggio di Koulibaly e anche dello stesso Del Prato è che Koulibaly lo puoi spendere su due fasce. Però anch'io preferirei Osorio Cercati. Aiuto.
Ecco, ti vengo in soccorso, Francesco. Allora adesso ti faccio cambiare, prima di salutarci completamente argomento, con un messaggio di Davidone. Basta che Francesco dica che uno dei suoi dischi preferiti è uno dei Beatles, ad esempio Revolver o The White Album, che fa felice sia la Simo che il sottoscritto. Ma io ovviamente gli chiedo però telegraficamente, ma so che è molto preparato su questo tema, tre consigli, tre dischi dell'anno, anche perché siamo periodo di regali, non vanno più di moda i CD, però.
Vabbè, io comunque, tornando al discorso di prima, non so se Simonetta sobbalzerà e tu anche, il mio disco preferito dei Beatles resterà per sempre il Rubber Soul.
Sta scuotendo la testa, io la vedo.
Lo so, però io sono affezionato a Rubber Soul. E per quello che riguarda tre consigli, Peter Gabriel ci sta, perché è un disco molto interessante, I/O, non so come si pronuncia, I/O probabilmente.
Guarda, non ti dico cosa sta facendo Simonetta, mani sul volto e disperata.
Ho detto Peter Gabriel per non fare lo splendido che cita dei gruppi che non conosce nessuno, però il disco dell'anno per me è dei Nothing But Thieves.
Ok, guarda, lì invece qui approva.
Nothing But Thieves sono
grande Francesco,
molto...
approvo.
Mi sono tirato su, sono un po' poco ferrato sulla musica italiana, poi io sono comunque sempre uno appassionato di rock, di country americano, quindi il vecchio, il grande Chris Stapleton, che è diventato una star del country, dopo che per anni scriveva canzoni per altri, a Nashville non se lo filava nessuno, adesso è una star, continua a fare dischi molto molto belli, e quindi è proprio un bel country rock tirato, con belli assoli, lui una bella voce tagliente. Chris Stapleton, Higher, cioè sempre più in alto, che è quello che auguriamo al Parma, per chi ama la musica country rock americana. Quindi c'è un gruppo inglese, c'è un gruppo americano, se volete ballare, io preferisco Jessie Ware ad altre pop star, delle ragazze pop star. Jessie Ware fa dei bei dischi, e ce n'è uno, That Good, qualcosa del genere, non mi ricordo più i titoli, però è molto piacevole da ascoltare. Chissà che faccia ha fatto Simonetta, perché da me non si aspettava che citasse Jessie Ware. Se volete consiglio anche le canzoni di Osteria di Francesco Guccini.
Ecco, ci hai dato anche uno spunto con la musica italiana.
Simonetta è svenuta, però.
No, sì, insomma, Diciamo che l'hai fatta più arrabbiare con Peter Gabriel, però...
Non volevo dirlo, però ho detto, boh, non faccio il fenomeno o non faccio il fenomeno. Vabbè, dai. Comunque, no, insomma, abbiamo tirato fuori un po' di nomi e, insomma, qualcosa di interessante. Poi adesso anche tu mi hai preso un po' alla sprovvista, sicuramente ci sono almeno altri 10-15 titoli che poi mi verranno in mente appena mi scollego. Potevo dirgli questo, potevo dirgli questo.
Vabbè, ma... Il prendiamo per buono. Guarda, ti salutiamo con il messaggio di Davidone per Rubber Soul, gli do ragione a metà, ci scrive: su questo sono d'accordo anch'io, invece amo anche io il country, quindi immagino che sottolinei il disco che ci hai appena citato di Stapleton.
Perfetto, bene.
Francesco, grazie e un abbraccione.
Porta Parma, tanti auguri ovviamente di buone feste a te, a tutta la redazione e a tutti i nostri telespettatori, che ormai sono anche amici fedeli, mi sembra di capire, a molti sì. Devo offrire un caffè.
Allora ne spendi, perché sono tanti che scrivono per complimentarsi o salutare. Francesco Monaco con noi, grazie, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Allora andiamo, questo è Freo che ci scrive: buongiorno Marco, gli arbitri in causa li inviterei ad arbitrare in Sud America o in Siberia. Ecco, così, soluzione drastica di Freo. Discorso giusto invece di Enrico da Firenze sulle parole di Francesco Monaco: ma gli arbitri non li ammoniscono subito come a Cosenza, che non ha nemmeno ammonito per una gomitata. E qui si sofferma questo ascoltatore sul messaggio poi seguente da un altro, dal Bonaz: le gomitate a Bernabé sono state clamorosamente impunite, ma in questo caso il VAR per i gialli no, siccome non erano da rosso, però insomma l'arbitro l'ha vista, ce l'aveva sotto gli occhi, anche il guardaline ce l'aveva sotto gli occhi peraltro. Questo è. Allora andiamo avanti con i messaggi. Prossimo direttore a Sanremo Monaco, ci scrive Mark. E invece Rino ci ricorda: quel Raimondo lì ci darei un occhio, visto che Benek è difficile che si riesca a trattenere. L'arbitro più scasso è quello. Rino, insomma, il correttore ti ha cambiato una parola. Perché non ha... Comunque restiamo su. Non lo so se Benek, ma non credo che Benek sia in partenza, a meno che non ci siano novità clamorose a gennaio. La volta scorsa è finito in tribuna, ne parleremo tra poco, torniamo tra pochissimo con Palla in Tribuna, Andrea Schianchi.
Palla in Tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Le opportunità incontrano i talenti. Unisciti a noi in Coderea Italia. Per l'apertura della nuova sala Bingo Vittoria a Parma, stiamo cercando personale come venditore di cartelle da gioco e camerieri per il servizio ai clienti. Inviaci il curriculum a selezione.italia@codere.com. La ricerca è aperta anche ai lavoratori con i requisiti della legge 6849.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci con la seconda parte di Palla in Tribuna. Stavo leggendo un titolo su Gazzetta.it su Juan Carlos Muñoz, l'uomo che insegnò al mondo come si crossa, è un'arte che vediamo sempre meno praticata. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi Andrea Schianchi.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Vedo che tra Schiaffino, Muñoz, le tue digressioni sul passato ci regalano spaccati che rischiano di essere dimenticati un po', Andrea?
Beh, direi di sì, insomma, soprattutto questo sì, perché Juan Carlos Muñoz, che faceva parte dei cinque cavalieri del grande River Plate degli anni 40, direi che se non lo ricordiamo in questo modo sarebbe sicuramente uno di quelli dimenticati, anche se avrebbe parecchio da insegnare, credo, al giorno d'oggi, però insomma.
Senti Andrea, ci aiuti un po' a fare il punto su questa prima fase, due partite della fine del campionato del Parma? C'è chi avverte una leggera flessione, c'è il discorso legato anche alle ultime direzioni arbitrali. Nel complesso come sta il Parma secondo te?
Ma secondo me nel complesso sta abbastanza bene. È chiaro che non puoi essere al 100% per tutta la stagione, una leggera flessione è normale. Poi bisogna sempre tenere conto che nel calcio delle volte ti gira bene per il rimbalzo di un pallone un po' strano e delle volte ti gira un pochino male, quindi devi anche calcolare quello. Però se voi andate a vedere come sono state riprese le ultime partite, sono state riprese, lasciamo stare il Cosenza che è finito 0-0, ma sono state riprese tutte alla fine, e quindi questo significa che la tenuta atletica è buona, come ampiamente dimostrato anche a Cosenza, dove il Parma ha giocato in 10 contro 11 per tutta la partita. Quindi questo insomma, mi fa stare relativamente tranquillo per le prossime due partite, perlomeno dal punto di vista atletico, ecco.
E secondo te questa è una squadra che, insomma, due partite sono poche per farlo, per provare a farlo, potrebbe provare a scappare in classifica?
È una squadra giovane, Marco, quindi è una squadra, i giovani vivono soprattutto sull'entusiasmo, sulla corsa, sull'entusiasmo, sulla pressing, sulla voglia di conquistare il pallone, di stupire. Non ha certamente l'esperienza, diciamo così, per programmare una cavalcata. Non è l'Inter che può, diciamo così, programmare, perché ha una squadra esperta, eccetera. Qui è chiaro che ci si basa soprattutto sui giovani, ripeto, sull'entusiasmo. Io personalmente credo che il Parma abbia la rosa più forte della Serie B. Okay. Non che questo significa che saremo promossi certamente, però sei già un pezzo avanti, insomma, se hai la rosa più forte sei abbastanza avanti. Mi sembra che questa rosa sia stata gestita bene e soprattutto mi sembra che stia dando buoni risultati, i suoi frutti. Dirti se riuscirà a fare lo scatto decisivo, questo non lo so, ma sai, io credo che lo scatto decisivo poi eventualmente ci potrebbe essere tra febbraio e marzo, non
sì.
Ritengo difficile ci possa essere prima, perché il campionato è lungo, sono 19 partite, adesso il girone di ritorno, adesso ne abbiamo due, quindi sono ancora 21 che dobbiamo fare.
Ecco, in questo senso il caso, tra virgolette, il caso Eno ha portato le prime critiche a Fabio Pecchia per come ruota i giocatori, praticamente tutti i giocatori. Come vedi questa situazione? Tu hai fatto un confronto anche con Arrigo Sacchi, pochi giorni fa, Pecchia con Sacchi.
Sì, sì, una videochiamata Pecchia-Arrigo, la quale ho assistito. Io sono assolutamente favorevole a questa gestione della rosa, perché Pecchia, che all'inizio francamente poteva stupire, diciamo così, perché cambiava sempre formazione, io dopo due o tre volte che cambiava mi sono reso conto che non è che lo faceva perché si divertiva, ma lo faceva perché voleva tenere sul pezzo tutti i giocatori. volendo tenere sul pezzo tutti i giocatori, è chiaro che devi cercare in qualche modo di ruotarli tutti, perché in questo modo tutti sono coinvolti. Se voi guardate, non c'è un solo giocatore della rosa del Parma che non sia stato coinvolto almeno una, due, tre volte. Questo significa che tu, anziché avere 15-16 elementi disponibili, ne hai 20-22. E alla lunga, secondo me, questa strategia alla lunga fa la differenza. Perché magari un eventuale infortunio lo sopporti più facilmente, non ci sono grandi problemi. E poi perché comunque hai un gruppo che rema tutto dalla stessa parte, non hai muri lunghi, questo è molto importante.
Ecco.
Quindi è chiaro che tu, facendo giocare Aino, ti sei preso magari un rischio, non tanto per le qualità tecniche, quanto può essere per, siccome è molto giovane, per il carattere, per l'esuberanza, però sono rischi che con i giovani bisogna prendersi, perché se non te li prendi, questi non migliorano. Invece lui, secondo me, anche da questa esperienza negativa avrà la possibilità di migliorare, anche perché è un giocatore che a me non dispiace.
Tra l'altro l'altra sera Bar Sport, mister Alessandro Barbarin ci ha detto: io vedo, oltre al discorso del turnover, anche una scelta tattica. Pecchia sapeva che partita voleva fare, cioè sta guardando gli altri e voleva due terzini di gamba per fare la partita che voleva fare.
Sì, sì, anche secondo me. E infatti Aino è uno che ha gamba, è uno che ha gamba, è uno che ha grinta, purtroppo, e che ha il senso, diciamo così, di quello che deve fare, nel senso che deve andare a fare pressing, eccetera. Probabilmente, sai, lì fossi stato un pochino più esperto, aspettavi, però... Allora, i falli ci sono, sono sacrosanti tutte e due, e io sono sempre stato uno di quelli che ha detto che se il fallo c'è bisogna fischiarlo anche al primo minuto, però poi me li fischi tutti.
Quella lì è la criticità, no?
Io lo sapete che sono uno che sta sempre dalla parte, sempre stato dalla parte degli arbitri, perché ritengo siano un male necessario, se no le partite non si possono fare. E però adesso stanno esagerando e, a mio avviso, il problema principale, quindi l'errore a monte, è la VAR, perché con la VAR questi sono assolutamente deresponsabilizzati.
Sì.
Un arbitro di un po' di anni fa, di quando ero giovane io, come si dice, dopo 5 minuti non caccia via un giocatore così, a meno che non faccia un intervento clamoroso, ma per due...
Alberto Michelotti gli avrebbe parlato ai noi, dice, però, no.
Al primo fallo gli diceva: ascolta, stai tranquillo, perché se no te lo fischio, la prossima ti tiro fuori il cartellino, devi giocare un pochino più tranquillo, eccetera. E purtroppo invece questo non accade più, arrivano, ripeto, io sono... gli arbitri li difenderò sempre perché, ripeto, sono un male necessario, però il problema nasce dall'introduzione della VAR. Si pensava che quando arrivava la tecnologia, quando fosse arrivata la tecnologia, non ci sarebbero più state polemiche, tutto a posto, ci pensa il computer, l'intelligenza artificiale e mia sorella. Infatti a che punto siamo? Che le polemiche ci sono ancora, che le società presentano i loro dossier anti-arbitri e non abbiamo sostanzialmente risolto niente, se non qualche caso di rigore visto o non visto, ma che l'avrebbero visto.
Serve solo se utilizzato bene per il fuorigioco, possiamo dire, no?
Sì, sì, se utilizzata bene potrebbe essere per il fuorigioco, ma io devo dirti che prima che ci fosse l'introduzione del VAR mi sorprendevo di quanto fossero bravi i guardalini italiani nel alzare la bandierina, perché erano dei fenomeni assoluti. Adesso invece...
E poi ne abbiamo uno qui a Parma, Filippo Meli, peraltro.
Ecco. E noi invece adesso vediamo che si nascondono, capisci? Sono deresponsabilizzati, si nascondono dietro la VAR. Nascondetevi dietro la VAR, ma poi le decisioni le dovete prendere.
Allora,
questo è il problema.
Ho un po' di messaggi,
c'è un giocatore, c'è il giocatore del Cosenza, non mi ricordo come si chiama.
Zuccon.
Bravo, Zuccon.
Ha fatto tre falli da monitor.
Sì, ma ha fatto un fallo su Hernani verso la fine della partita, che è entrato secco sulla tibia. Sì. Cioè, quello è da rosso diretto, ma con VAR, senza VAR, col VAR sulla luna. Ma quello è da rosso diretto a vederlo così.
Sì.
Cioè, un arbitro lo deve vedere, non può non vederlo. Non è che lo devono chiamare dalla sala VAR di Lissone, lo deve vedere un arbitro.
Allora, qui un po' di messaggi, anche perché ci scrive questo ascoltatore Antonio, perfettamente d'accordo con Schianchi, non è tanto in discussione la gravità dei due falli di Aino, è piuttosto in discussione la gestione dei cartellini, dall'espulsione in poi il metodo di giudizio deve essere coerente dal primo all'ultimo minuto,
sì.
Siamo la capolista, però continuare a lamentarsi degli abiti porta a sminuire la percezione del grande valore della nostra squadra, indipendentemente da tutto, io la flessione sul piano del gioco non l'ho colta, avanti così. Hai notato una flessione nelle ultime settimane?
No. No, assolutamente, no, anche perché se avessi avuto una flessione dal punto di vista del gioco non facevi la partita che hai fatto contro il Palermo in casa, tanto per dire, quindi, ma anche contro il Modena.
Gianluca ci scrive, se la seconda ammonizione di Ainoa di sabato scorso è passabile di errore tecnico, non si può richiedere la non omologazione e chiedere il rifacimento della partita? È anche vero che rifacendola si può vincere ma anche perdere, la Ternana avversaria è sempre molto ostica. Speriamo nel gol dell'ex di Partipilo, vedremo se ci sarà spazio per Ciolak. Ci sono, aiutami Andrea, perché in questo caso navigo nel buio, me lo sono chiesto in settimana, ma non credo i margini per richiedere il PAM, non lo farà ovviamente, l'errore tecnico.
Direi di no, per quale motivo l'errore tecnico?
Ma più che altro per come è stato interrotto il gioco, però la palla poi è stata fatta uscire.
Ma è stata buttata fuori, la palla è stata buttata fuori, quindi tutto al più. Se non sbaglio, ma non è poi da regolamento, cioè nel senso è un suggerimento, è che gli avversari non potrebbero chiedere l'ammonizione.
Applaudirla anche.
Esatto. In quel caso lì, a parte lo sgradevole gesto, perché applaudire uno che viene espulso, francamente è un gesto abbastanza, secondo me, da maleducato e diseducativo, però... Non vedo come ci possano essere i termini per rifare la partita, a parte che poi non lo chiederebbero mai, insomma.
Ah, sì. Allora, ascolta Andrea, prima mi dicevi, li sta facendo ruotare tutti, Pecchia,
sì.
Qualcuno più, qualcuno meno, c'è qualcuno secondo te del quale il Parma si può permettere un po' meno di fare a meno in questo momento?
Sai, uno come Ciolak non sta entrando moltissimo, però è un giocatore che può essere utile soprattutto quando magari devi recuperare oppure devi rompere una partita, allora intasi l'area, anche con dei cross lui in area è sicuramente molto molto forte. Per come gioca il Parma non è certamente il centravanti ideale, diciamo, credo che Bonny soprattutto e poi anche Charpentier siano decisamente superiori a lui.
Ecco, di chi non può fare a meno però Pecchia secondo te? Mi va via subito Esteves perché per gli equilibri del centrocampo è importantissimo, ma c'è anche qualcun altro che ti sembra di capire, insomma, che per Pecchia ha un ruolo importantissimo?
Ma io guarda, mi sbilancio, faccio dei nomi, Bonny sicuro. Aggiungo Bernabé e Somme perché hanno delle caratteristiche che sono molto particolari. Somme ha una fisicità davvero, davvero importante e Bernabé, insomma, tocca il pallone un po' come lo toccavo io quando giocavo. Non ancora a quei livelli, però insomma,
ha fatto un salto di qualità Bernabé.
Sì, c'è un bel sinistro.
No, ma anche dal punto di vista dell'intensità ha fatto un salto di qualità in queste ultime partite, da leader.
Secondo me sta crescendo moltissimo e io credo che possa arrivare a livelli, diciamo così, da Serie A entro la fine della stagione.
Allora, intanto il Como ha cambiato allenatore, il nuovo allenatore sarà Roberts fino a fine gennaio. Perché non c'è più la deroga per Fabregas, che non può figurare come allenatore ufficiale, quindi Ozan Roberts, gallese, classe 65, giovanile del Galles, che casino, Como, no?
Appunto, stavo per dirlo. che casino, perché non lo so, però stanno, vabbè, adesso parte l'ultima che l'hanno persa, però erano in crescita, stavano risalendo abbastanza bene in classifica, quindi una squadra che bisognerà starci attenti, anche se secondo me, diciamo, oltre al Parma io vedo, continuo a vedere Venezia, Cremonese e Palermo.
Venezia, Cremonese e Palermo, sì.
Sì, sì.
Con il Palermo che se mette a posto qualcosa, secondo me potrebbe essere la più scomoda alla lunga.
Penso di sì.
Potrebbe essere.
Penso di sì, perché ha le qualità, ha l'ambiente, che se è dalla tua parte, certamente
pesa.
È un ambiente importante, sì, perché è un ambiente importante. Insomma, una grande città, tifoseria che si sente, andare a giocare a Palermo non è mica semplice.
Allora, qua ho due messaggi per te. Guarda, il primo, credo che tu sia il nostro ospite più indicato a fare questo paragone. Diego ci scrive: Bonny, come modo di giocare mi ricorda Len Boksic.
Però sì,
perché Boksic non faceva molto, tantissimi gol, eh?
No, è vero, si muove molto, però secondo me Bonny è più rapido di Boksic, eh? Era rapido anche Boksic, ma Bonny c'ha una progressione notevole.
Bello questo nome, Boksic, non ne parlavo da 3 o 4 anni. Un commento che ti chiede Lorenzo su squadre che stanno sorprendendo in campionati diversi: Bologna, Aston Villa, Girona. Fuochi di paglia o arriveranno in fondo?
Girona mi auguro di no, per il mio amico Carletto Ancelotti.
Ecco.
Il Bologna mi auguro di sì, perché finalmente un Emiliano in Champions League mi piacerebbe moltissimo. L'Aston Villa non lo so, francamente, anche se, ma lì insomma a me sta piacendo molto anche il Brighton di Zerbi, ma lì ce ne sono.
Senti, l'ultimissima cosa che ti chiedo: cosa dovrebbe fare, cosa farà secondo te il Parma a gennaio?
Secondo me non dovrebbe fare nulla se non monitorare la situazione, vedere ovviamente che non ci siano infortuni, ma secondo me non dovrebbe assolutamente fare nulla, perché credo che la rosa sia a posto così e credo che non ci sia bisogno di toccarla, onde evitare di creare problemi all'interno di un gruppo che mi sembra ben strutturato e ben amalgamato.
Vedremo cosa potrebbe accadere. Secondo me qualcuno viene monitorato ovviamente da altri club, viene a vedere il Parma.
Certo. Sì, però io non è che andrei a comprarli per toglierli agli altri, perché allora cosa ne compri, i 20?
No. No, ma dico anche in casa Parma, potrebbe arrivare qualche offerta importante.
Questo è da vedere, questo è chiaro, che è da vedere, da valutare chiaramente. È chiaramente da valutare questo, perché ti offrono tanti soldi, ci fai un pensiero, vedi se puoi sostituirlo o no.
Sì. Senti Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti faccio i nostri migliori auguri, a risentirci a presto.
Altrettanto e tanti auguri a tutti.
Ciao Andrea Schianchi. Allora, altri messaggi. Allora, mi scrive Francesco Monaco, adesso guardo Simonetta. Ah no, mando la pubblicità, giusto? Che sono in ritardissimo. Pubblicità, torno tra poco.
Palla in tribuna. Rinnova il tuo ISE per il 2024. Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISE elaborati nel 2023 e da gennaio parte la corsa per l'ISE 2024. Chi è già beneficiario di prestazioni legate al valore ISE deve presentarlo in tempi brevi per confermare di avere i requisiti. In particolare, le famiglie che ricevono l'assegno unico devono fare l'ISE entro fine febbraio per confermare l'importo con le maggiorazioni spettanti. Tempi stretti per il nuovo ISE anche per i percettori della carta dedicata a te, del supporto per la formazione e il lavoro e per chi dal 1 gennaio potrà fare la domanda del nuovo assegno di inclusione. Manca solo l'appuntamento. Il CAF CISL di Parma è pronto. E tu? Chiama il numero verde 800 948 888 oppure prenota online sul sito www.cislparmapiacenza.it.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni. L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008. Scegli la tua strada in versione benzina, diesel o 100% elettrico. L'allora è carattere. Scopri di più su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
All'interno del castello di Bardi, uno tra i castelli più belli d'Italia, mondi magici aspettano i nostri ospiti. Ispirata alla saga di Harry Potter e il suo mondo magico, l'esperienza prevede il soggiorno dal 2 al 6 gennaio all'interno del castello di Bardi, pernottamento presso il castello e pasti presso la taverna della fortezza. Sarete letteralmente catapultati in un mondo fantastico e pieno di emozioni, tra lezioni di magia, avventure nelle sale e torri del castello, dove verrà indetto in via straordinaria il Torneo Tre Maghi. Da non perdere il ballo del ceppo. Per info 346 6301 959. info@brucaliffi.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qua per la parte finale. Francesco Monaco privatamente mi ha ricordato, ha detto mi sarei dimenticato il miglior disco dell'anno, e infatti se l'è dimenticato, è il disco dei Rolling Stones, secondo lui. La Simonetta dall'altra parte scuote la testa, così continuiamo in questa polemica a distanza. Gianluca, quello che ha dato più fastidio dell'arbitraggio di sabato è stato soprattutto l'incoerenza dei giudizi avuta per tutto l'incontro, e questo al Parma purtroppo succede veramente spesso, direi. Questo dice Gianluca, e vabbè, voltiamo pagina, perché io da domani di arbitri non ne parlo più, perché boh, basta, abbiamo dato, no? Davidone, mi spiace per il precedente ascoltatore che ha mandato il messaggio, ma io sono d'accordo con il grande Andrea Schianchi, mi sono stufato di sentire non parliamo degli arbitri, non attacchiamoci agli arbitri, ora di finirli farsi sentire con le dovute maniere ma decisi nelle stanze che contano. Ecco, su questo sono più d'accordo. Ah, Davidone non è d'accordo sul disco invece dei Rolling Stones, vedi Francesco che so ci stai ascoltando. Così il nostro amico Luca ci manda gli auguri. E Giorgio, abbonato da 40 anni, ascoltare Schianchi è un piacere. E siamo quasi in chiusura. Lorenzo, so che ci stai scrivendo, telegraficamente proverò a rispondere. Ah no, qua sto già sforando. Lorenzo, Coppa d'Africa, c'è AI tra i preconvocati della Tunisia, e è forte, ma è in precampionato. Tra l'altro ha fatto il primo gol stagionale del Parma in amichevole, quella in famiglia, molto informale, però così eravamo in pochi a vederla, gliel'abbiamo visto fare. Non lo so, dobbiamo vederlo ancora con i grandi, no? Che dici? Però intanto bene che vada in nazionale, vuol dire che insomma il ragazzo vale, ecco, questo sicuramente. Chiudo qui, noi ci risentiamo venerdì, così vi saluto ancora, vi faccio i miei auguri per Palla in Tribuna, per Natale, per le feste, per il buon anno. Grazie Simonetta, grazie a tutta la redazione sportiva, ci sentiamo Palla in Tribuna, c'è anche domani alle 14, ciao.